L'elemento straordinario di questa occasione che ci è data dalla presenza a Bologna del professor Nankai Norbu è data dal fatto che la medicina tibetana, che non è come si potrebbe pensare qualcosa di tribale, qualcosa di meramente antropologicamente raro, rappresenta un corpus straordinario di cultura, di esperienze botaniche, di esperienze di trattamento e di interpretazione, ovviamente con una lettura affatto antropologica della malattia, strettamente connessa con quello che è la complessità dell'essere umano. Quello che voglio sottolineare è questo: siamo nell'epoca, nella civiltà, ovviamente, della medicina basata sulle prove di efficacia,
Certo.
quindi di una medicina che vuole essere scientifica, laddove la medicina non è scienza, bensì un'arte, ovvero sia, certo, si cerca di avere certezze, ma sempre in un cammino fatto di successivi aggiustamenti, correzioni, verifiche. Ciò non di meno, prendiamo atto e osserviamo che il patrimonio culturale straordinario di civiltà, che a seconda di come conviene vengono chiamate esotiche, civiltà del terzo mondo, qualcosa di come se fosse di estraneo e alieno da noi, civiltà dominante, e si è visto con quale livello etico questa civiltà è in grado di comportarsi nei confronti della medicina. Basti pensare allo scandalo del problema del vaccino contro l'H1N1.
Certo, diciamo che nella nostra medicina, nei nostri metodi diagnostici in particolare, rimangono un po' indietro dei principi che invece sono propri delle medicine non convenzionali, in particolar modo delle medicine orientali.
Il dato che voglio ribadire è questo: così come l'UNESCO, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di salvaguardare, elencare, tutelare, indicare quali sono i patrimoni dell'umanità, no?
Sì.
Non so, il Colosseo,
Certo.
ovviamente catalogato, ma non viene fatto per esempio con le lingue, non viene
Con le
fatto con le
conoscenze
civiltà.
tradizionali.
Allora, è di tutta evidenza che si hanno ancora dei patrimoni di conoscenza e dei testimoni viventi che possono contribuire a comunque dare una indicazione secondo il loro angolo di interpretazione della narrazione del malato, della malattia e del suo vissuto. Ovviamente con questo non vuol dire che noi in Occidente dobbiamo applicare tout court la medicina tibetana, quanto considerare, per esempio, che un popolo che non è di etnia cinese, perché i tibetani non sono cinesi, che i tibetani non sono di cultura cinese, che i tibetani non sono di lingua cinese, hanno sviluppato nel corso dei secoli una straordinaria conoscenza di quello che è il patrimonio ecologico, quindi non solo le piante, la produzione autonoma e autoctona, quanto la capacità di rimarcare, rimandare, riconoscere, rammentare le infinite interazioni tra l'essere umano e l'ambiente.
Ecco, Roberti di Sarsina, cerchiamo di, a grandi linee ovviamente, di capire in che cosa consiste la medicina tibetana, una medicina molto antica. In che cosa può interessare, ad esempio, un paziente occidentale che non è del tutto soddisfatto, ad esempio, di come viene trattato, no? Stiamo parlando
No,
di mettere al
io,
centro la persona del
certo,
trattamento.
io non in questo senso non porterei l'accento tanto sulla possibilità immediata o concreta che una persona, un occidentale o nella fattispecie un italiano, possa essere trattato, possa essere curato con la medicina tibetana, quanto consentire che eventualmente un profugo tibetano o una persona che proviene dall'area sub o pedimalayana e viene in Occidente possa essere curato o possa essere anche curato
Nel nostro paese o in Occidente con.
con il sistema di salute che è coerente con la sua estrazione antropologica. Io voglio dire che la salute, la sanità, che sono due cose differenti, la medicina, sono un elemento straordinariamente importante di interazione, più che di integrazione. L'interazione è molto più importante perché l'interazione presuppone il fatto del reciproco rispetto e della reciproca riconoscibilità della pari dignità esistenziale. Quindi il fatto, per esempio, che si possa salvare questa conoscenza, quello che si è potuto riportare e portare in Occidente dopo la devastazione dell'invasione cinese e della rivoluzione culturale che ha distrutto non solo gran parte della cultura tradizionale in Cina, ma distrutto quasi tutto di quello che esisteva nel Tibet. Basti pensare che prima del 1959 in Tibet esistevano più di 8.000 monasteri, con quasi 600.000 monaci e monache. Dopo la rivoluzione culturale ne esistevano 86 di monasteri.
Salvare comunque sicuramente un patrimonio culturale, ma anche dare il diritto a persone che hanno questa concezione della salute, della medicina, dell'equilibrio psicofisico di curarsi
Assolutamente,
in
quindi,
ogni parte del mondo, insomma.
il motivo per cui noi tra l'altro abbiamo fondato questo ente senza fini di lucro, che è l'Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona,
Che organizza la
che
lezione,
organizza e
ricordiamolo.
promuove questa lezione magistrale, proprio perché uno degli obiettivi dell'associazione, oltre che quella tra breve che apriremo un ambulatorio gratuito per immigrati svantaggiati provenienti dall'Asia, che gradiscano essere curati con i sistemi di salute dei paesi di provenienza, quindi noi offriremo gratuitamente trattamenti tramite i nostri medici esperti nelle varie medicine a quei pazienti immigrati svantaggiati, quindi con disagiati da un punto di vista anche economico, noi forniremo prestazioni sanitarie delle medicine, se da loro richiesti, dei paesi di provenienza.
Ecco, Roberti di Sarsina, ricordiamo, questo è dato anche con una situazione come questa, o una soluzione come questa, sono direttamente provenienti dalla situazione italiana legata alle medicine non convenzionali. Ci sono, ci si può curare con la medicina tradizionale, però a volte è molto costoso perché nel settore pubblico non è penetrata, non è accettata come terapia alternativa o complementare.
Dunque, grazie all'interessamento di Ecoradio, non per piaggeria, abbiamo avuto possibilità in altre occasioni di sottolineare questo aspetto. Fermo restando che la richiesta che proviene quasi 11 milioni di cittadini italiani, secondo l'ultima ricerca Eurispes, che dice che il 18,5% della popolazione italiana fa uso di medicine non convenzionali. E sottolineo questo termine non convenzionale, questa alterità, questa diversità, perché anche in questo campo noi dopo 20 anni, cioè parlo dell'Italia, non è stato in grado ancora il Parlamento di emanare una legge non di riconoscimento, ma di regolamentazione, perché queste medicine non hanno bisogno di essere riconosciute nella loro autonomia epistemologica, cioè nella loro natura, semmai hanno bisogno di essere regolamentate nell'esercizio,
È per garantire
no?
l'accesso ai cittadini, ovviamente,
Certo,
altrimenti.
perché il problema non si tratta che queste discipline, sia che siano molto praticate, poco praticate, siano inserite nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza, vale a dire nelle prestazioni erogate dallo Stato con il pagamento
del ticket.
Ma si sta dicendo che è necessario, indispensabile, lo chiede l'Unione Europea, a tutela del cittadino, che i medici che esercitano queste discipline siano adeguatamente formati. Orbene, vediamo cosa accade tutti i giorni in situazioni tragiche e di infamia, come quello accaduto recentemente, di cui si sono occupati tutti i giornali, di medici, che grazie a Dio è una vera eccezione, che si azzuffino e rischiano poi di morire o di trarre gravi danni permanenti la madre e il neonato.
Sì, veramente.
Sappiamo che questa è una cosa, questo accaduto infamante, che questo è l'aggettivo più benevolo che si può utilizzare per una cosa di questo genere.
Fortunatamente episodi molto rari, insomma.
No, doverosamente, perché se fosse solo fortuna saremmo veramente messi male.
Roberti di Sarsina, velocemente in chiusura, io ricordo le coordinate dell'appuntamento a Bologna sabato 11 settembre alle 9, Aula Magna dell'Istituto di Anatomia Umana Normale, Università di Bologna, l'abbiamo detto, e quindi una lezione magistrale del professor Namkhai Norbu. Il titolo della lezione è La medicina tibetana, patrimonio dell'umanità. Velocemente, qualche patrocinio per capire anche l'entità dell'evento.
Sì, questo è un dato molto importante, perché abbiamo il patrocinio di Sua Santità il 14° Dalai Lama, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, perché il professor Norbu è il presidente di un'organizzazione non governativa che si chiama ASIA, Associazione per la Solidarietà in Asia, ed è l'unica organizzazione non governativa italiana riconosciuta dal governo cinese per prestare aiuto in Tibet.